Signore è con voi dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: Io sono il pastore bello. Il pastore bello dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il pastore buono, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente, alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Non siamo a The Voice, anche se abbiamo Vittorio qui con noi e anche Lucia. Ringraziamo il Signore per questi amici che pregano insieme a noi. E oggi è la domenica del Buon Pastore, e che di per sé sarebbe, come io ho letto, il pastore bello. Ciò non significa che Gesù era senz'altro il più bello tra i figli dell'uomo, ma bello significa unico. Il pastore è uno solo, Gesù. Non ci sono altri pastori, anche se indebitamente noi lo diciamo ai preti, ai vescovi, ai cardinali, al papa e anche al pastorale. E il pastore è uno solo perché Gesù, nell'Antico Testamento, Mosè, prima di morire, fa un successore, che è Giosuè. Quando Gesù muore, non fa nessun successore, fa soltanto un capogruppo, che sarebbe Pietro. Ma lui non fa, perché non fa nessun successore? Perché dice chiaramente: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dei tempi. Quindi Gesù è vivo e continua a guidare la sua Chiesa. E ecco qui perché lui dice il pastore bello, cioè unico, e ci sono invece i pastori mercenari, che gli interessano soltanto i soldi. E quando poi arriva il lupo, se ne scappano e si mangiano loro le pecore più grasse. Ma al di là di ogni polemica, cosa, in questa Domenica del Buon Pastore, ecco, mi piace soltanto sottolineare un versetto perché è stato fonte delle divisioni della Chiesa. Perché hanno tradotto, io ho altre pecore che non appartengono a questo recinto, anche queste diventeranno un solo gregge e un solo pastore. E nella traduzione fatta da Girolamo dice saranno un solo recinto. Quindi qual è il recinto di Gesù? La Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa e poi tutte le altre varie chiese? No, Gesù ha un solo gregge. È il gregge di chi ascolta la sua parola e che può far parte anche della Chiesa ortodossa, può far parte anche della Chiesa protestante, per dire. L'importante è che ascoltano la sua voce e mettono in pratica il Vangelo, al di là delle appartenenze a questa o a quell'altra Chiesa. Ciò non significa che adesso dobbiamo svalutare la Chiesa cattolica, senz'altro no, però per dire quello che è il Vangelo. E con questo io chiudo la Domenica del Buon Pastore, perché ne parlerò domani a Pontecagnano, perché domani ci sarà lo stesso Vangelo. Oggi invece mi piace soffermarmi sulla prima lettura, che tra l'altro ci aiuta, perché adesso noi ripartiamo, in questo anno zero, ripartiamo in questo post-effusione. E dovremmo farlo non più con la mentalità del mondo, ma con la mentalità del Vangelo, e dove ciascuno di noi è valorizzato non in base alla sua forza, ma in base alla sua debolezza. E qual è la modalità della vocazione? Della chiamata del Signore. Lo vediamo già nell'Antico Testamento quando Dio sceglie un popolo. Ecco, nell'Antico Testamento il popolo scelto è il popolo ebraico. Poi adesso sappiamo che con Gesù invece la salvezza si estende a tutti i popoli, però loro sono rimasti. Però tutto inizia con la scelta di due vecchietti. E Dio per fare questo popolo da cui poi nascerà Gesù, Gesù vi ricordo che era ebreo, chiama due vecchietti, uno a 100 anni e uno a 90 anni, che a 90 anni era presunta sterile. E tanto chi li chiama e gli dice: voi mi darete l'erede, mi darete il figlio e da qui partirà questo popolo santo. Ma scegli una bella coppia anche fisicamente. E tanto che Sara dice: ma io a 90 anni posso ancora provare piacere a fare l'amore con mio marito? Testuali parole. Poi naturalmente la traduzione è tutta diversa, ma se la leggete in ebraico è così. Questa povera vecchietta a 90 anni ormai dice: questo mi sfascia tutto. E Dio li chiama da voi, che poi suo figlio li chiama, non è che è arrivato subito, è arrivato dopo anni, insomma fanno degli escamotage e prendono una schiava, una cosa, perché l'uomo sapete che è fertile, la settimana scorsa è morto Cavalli, a 80 anni ha fatto un figlio, quindi ecco qua, l'uomo... ci può riuscire, comunque lasciamo perdere, però quella che è la modalità di Dio sceglie ciò che nel mondo è impossibile, perché si vede che l'opera deve essere del Signore. Continuiamo, poi c'è un leader, bisogna scegliere un leader quando devono liberare il popolo dall'Egitto, che deve parlare con la potenza, con il rappresentante più potente dell'epoca, che era il faraone. Che so, possiamo paragonarlo a Putin o a Biden, non so chi è il più importante, non lo so, ma comunque deve andare a parlare
a questa personalità massima per dire lascia partire il mio popolo, e chi sceglie? Un balbuziente. E tanto che quello dice, senti, io veramente non so parlare, già che poi mi emoziono, sapete che quando i balbuzienti si emozionano è ancora peggio? Oh no, dovrai parlare tu. E quindi c'è tutto un tira e molla con sto povero Mosè, e sarà Mosè che parlerà al faraone per farlo andare. E continua con Gedeone quando c'è un'altra liberazione. Gedeone dice, io sono l'ultimo della mia famiglia e la mia tribù è l'ultima delle tribù di Israele. Cioè, no, devi andare tu. E quando questo povero Gedeone si convince e crea un l'esercito di porta degli uomini, dice, no, siete troppi. E quindi fa delle prove perché alla fine sono quattro rubapollai, diremmo così, non so, che vanno, perché dice, se voi siete tanti, poi quando vincerete direte che è merito vostro. No, invece bisogna vedere che è merito di Dio. Teniamolo presente questo, perché il Signore forse ci ha scelti, non perché siamo buoni, bravi e belli, ma il Signore ci ha scelti proprio per le nostre debolezze, per le nostre povertà. Quelle povertà che cerchiamo di nascondere, quelle debolezze che cerchiamo di mettere sotto il tappeto. E il re Davide è l'unico re che è stato capace di tenere i confini di Israele. I confini che ancora oggi sono così bersagliati. E sappiamo, non sto lì con Davide, sappiamo che Davide, addirittura suo padre, manco lo presenta al profeta Samuele. Stava con le pecore e gli presenta i figli belli, alti, belli e bravi. E l'ultimo, buttato lì in mezzo alle capre, e Dio lo fa richiamare e lo fa diventare re. Che poi anche lì Davide ne combina di cotte e di crude, poi suonava qualche canzoncina e Dio gli perdonava tutto. Però per dire, Davide è l'ultimo, non considerato da nessuno. Oggi molti hanno parlato di queste ferite di abbandono, ferite di esclusione. Ecco, Dio si serve della tua ferita di esclusione, Dio si serve della tua ferita di abbandono per fare di te una meraviglia. Ecco la prima lettura. E la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'angolo, cioè significa tu sei stato scartato dalla tua famiglia, da tua moglie o tuo marito, dal partner, da quello che è, Dio ti prende e fa una cosa nuova con te. Una testata d'angolo significa una costruzione, tu diventi il fondamento di una cosa nuova. Credici! Basta piangereci addosso su chi non ci ha voluto, di chi non ci ha... No. E sei stato proprio scartato, perché questa è la dinamica del Vangelo, la dinamica della Bibbia per costruire qualcosa di nuovo. Questa è una meraviglia agli occhi di Dio. Quindi, con tutte le nostre debolezze, noi siamo una meraviglia. E solo il problema è che noi ci adagiamo su queste ferite di abbandono. Chissà, forse ci piace, non lo so che cos'è, ma Dio vuole fare di noi una meraviglia. A partire proprio, il mondo riconosce i suoi e li acclama. E quelli che vengono da Dio non vengono acclamati, vengono scartati, presi da Dio e in contrapposizione al regno delle tenebre. Continuiamo, Geremia è l'unico profeta che non si sposa, è timido, è un ragazzo e dice, Signore, io sono timido, io sono pauroso, no, renderò la tua faccia dura come il bronzo, vai. E Geremia diventa il grande, sono 50 capitoli, ne passerà di cotte e di crude pure lui. E il profeta, attenzione, vi ricordo che è sempre un passo avanti e non è mai capito da chi è un passo indietro, che sarebbe l'istituzione che si muove adagio adagio. Quindi o ci muoviamo adagio adagio, ci accodiamo al carrozzone, ma se vogliamo essere dei profeti, se vogliamo ascoltare la parola del Signore e mettere in pratica quello che il Signore ci dice che siamo un secolo avanti, 100 anni avanti, dobbiamo accettare anche chi non ci capisce. Ma domenica scorsa proprio il Signore ha dato a Palermo la parola di Prima Giovanni, dove dice: il mondo non ha capito Gesù e quindi non capisce nemmeno noi. E noi siamo qui per vivere la nostra vita, non per farci capire. Chi ti ama ti capisce, chi non ti ama, boh, va bene così. E poi continua con, a proposito di profeti, Ezechiele che è un profeta prete e che rimane deluso. Che è una delusione anche mia. Io mi ricordo giovane prete, facevo queste predichine e mi pareva che la gente doveva convertirsi. Dicevo bravo, bravo, poi vedevo che ognuno faceva quello che voleva, cioè, perché poi il prete si accorge di tutto, è sempre lì a sapere. E io ci rimasi deluso un po' perché mi sembrava che parlando. È come quando i genitori parlano ai figli e credono che i figli ascoltano. E il Signore mi diede questa parola: tu sei come una bella canzone. Bella la musica, piacevole l'accompagnamento, belle le parole, ti ascoltano e poi fanno quello che vogliono. Ed è la parola di Ezechiele. Ezechiele rimase deluso e il Signore gli disse: tu sei una bella canzone, punto. Però noi dobbiamo cantarla, questa bella canzone, perché non dipende da chi ti ascolta. Tu sei una bella canzone e devi cantarla, punto. Chi ti ascolta o non ti ascolta, anche se sei da solo, perché questa è la tua vocazione, questo è il tuo carisma, questo è il tuo talento, perché il mondo non cambi te. Vi ricordate Sant'Antonio da Padova? Quando gli dissero: non andate, la storia si ripete sempre uguale, non andate a sentire Antonio, non andateci perché corrompe la vostra fede, state attenti, state attenti. E cosa fece Sant'Antonio? Andò a predicare ai pesci e lo presero in giro. Gli dissero: ma che predica ai pesci? I pesci arrivarono a sentire Antonio. E lui disse: io predico ai pesci perché non avvenga che non predicando io mi convinco che loro hanno ragione. Ecco allora l'importanza di parlare, l'importanza di predicare indipendentemente che ti ascoltino o no, indipendentemente che ci sia una folla o meno. Quindi ricordiamocelo, siamo una bella canzone, ma magari ti ascoltano e poi fanno quello che vogliono. Abbiamo Osea che il Signore gli dice di sposarsi con una prostituta e poi anche qui pensava che questa donna si convertiva, ma vizio e natura fino a morte dura, si sposò, ha avuto due figli e poi se ne scappava con gli amanti. È un libro che Gesù cita per ben due volte: misericordia io voglio e non sacrificio. Mi pare che stamattina il Signore ci ha parlato di misericordia, parlandoci di un utero che deve riempirsi. Questa è la misericordia. E poi c'è Amos, che era un pecoraio. Il libro di Amos è pieno di parolacce, e ne dice parolacce. Lui è un pecoraio, non è come Isaia, tutto bello, che è uno dei libri più belli dell'umanità, addirittura il patrimonio dell'umanità. Amos, parolacce, vacche, le dice di parole. Cioè. E lui dice: io sono un pecoraio. Signore, chi ti ha detto di chiamarmi? Quindi io e mi manifesto per quello che sono. Ecco qui, noi dobbiamo manifestarci per quello che siamo. Maria, non dire parolacce, però. Noi dobbiamo essere quello che siamo indipendentemente. E quando il Signore ci chiama, non ci molla, non ci molla. Perché quando il Signore si mette in testa una cosa, la realizza. Giona. Giona è il profeta più antipatico e scappava, non voleva farlo e naufragi, addirittura se lo mangiavano i pesci, poi lo ributtavano sulla spiaggia. Cucù, sono qui. Dove stai andando? Stai attento, è inutile che tu ti chiudi nel cenacolo del tuo cuore. Cucù, sono qui, sono io. Antonino, non puoi scappare dal Signore. Dovunque vai, se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se siamo qui, è perché il Signore ci ha chiamati. Poi noi scappiamo, è ovvio. Samuele, eccolo lì, scappa, va, viene, lo conosco da 20 anni. E ogni tanto risorge, ogni tanto si seppellisce, però gira e rigira. Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritorna. Quando il Signore ci chiama, non c'è niente da fare. Questo è nell'Antico Testamento. Boh, finito l'Antico Testamento, arriva Gesù. E Gesù non è che cambia modalità di chiamata. Gesù si aggancia, essendo ebreo, si aggancia all'Antico Testamento e continua in questa linea di pensiero. E vediamo che con l'incarnazione, che è uno dei misteri più grandi, Dio che si incarna e arriva. Il ministero degli esteri arriva l'arcangelo Gabriele che va a Gerusalemme nel Santo dei Santi, va da un monsignore e va a parlare. Grande fallimento, grande fallimento, tanto che se ne va. Poi viene mandato dove? Da una donna. E attenzione, noi adesso la Madonna. Ma c'è scritto nella Bibbia che meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. E dicevano i rabbini, è meglio che la scrittura e la Bibbia vada tutta in fumo che non nelle mani di una donna. E addirittura la parola di Dio si incarna nel grembo di una donna. Quindi c'è già un grande cambiamento e quando nasce Gesù, vi ricordate a Betlemme, non c'era un posto libero, non li voleva nessuno, perché è una coppia chiacchierata. Se vi ricordate, Maria rimane incinta e se ne va da Elisabetta, poi ritorna e si dice, già, quando Gesù era grande, dice, già lo insultavano, perché poi nei paesi c'è una bella memoria. Gesù nasce non dopo 9 mesi del matrimonio, perché lei vanno, poi si sposano dopo 3 mesi che era incinta. Insomma, arrivano a Betlemme. Adesso i nuovi sudici dicono che non è che non c'era posto, non li voleva nessuno. Adesso una donna rimane incinta fuori dal matrimonio, boh. Chiudiamo un occhio, anzi, a volte sono anche contenti. Che bello, arriva un bambino. Ma a quel tempo, insomma, parliamo di 2000 anni fa, nessuno li voleva. Quindi Gesù viene rifiutato. I primi a fargli visita, i primi che vengono chiamati, ma la Madonna poi ci ha creduto che sto bambino era figlio di Dio. Quindi avrà creduto. I primi a fare visita a questo bambino sono i carcerati di Regina Coeli. O di Re Bibbia, o di, cioè, sono i delinquenti, i pastori che vengono chiamati pastori a visitare il bambino. Se ne vanno i pastori e che arrivano gli scomunicatissimi magi, che erano i maghi, gli astrologi, dove c'è scritto se incontri un astrologo, schiacciagli la testa perché è un serpente. E questi cosa fanno? Portano anche dei regalini, gli portano la Madonnina, gli portano la collanina, gli portano il braccialetto e a Gesù. Quindi già è con l'incarnazione. Poi, ricordiamoci, io non guardo ciò che Gesù chiama i primi apostoli. I primi apostoli, io mi sono sempre chiesto com'è che Gesù non è andato a Qumran. Qumran, dove c'era Giovanni Battista, è stata la prima comunità ebraica che aspettava il Messia. Loro si sono ritirati perché erano schifati della Chiesa, di quel tempo. Si ritirano a Qumran, quindi fanno vita comune, è il primo esempio di vita comune nel giudaismo, del celibato. Loro avevano capito, che dovevano aspettare questo Messia. Scusami, questi stanno aspettando il Messia. Gesù, vai a Qumran e gli dici: buongiorno, eccomi, io sono il Messia. No, non va a Qumran. Gesù, quando comincia la chiamata, non sceglie i farisei. I farisei che noi disprezziamo, ma i farisei chi erano? Erano questa setta che aspettava il Messia e loro facevano tutte le prescrizioni della legge, 613 precetti, li ottemperavano tutti perché loro dicevano così acceleriamo la venuta del regno. Gesù snobba, i farisei. E a quel tempo c'era l'ufficio di collocamento. L'ufficio di collocamento era la piazza. Tu hai bisogno di lavoro, anziché mandare 30 curriculum, a parte che tu sei donna e non potevi lavorare a quel tempo, sei disoccupato. Vi ricordate la parabola degli operai presi alle 5, alle 10, a mezzogiorno, alle 3, alle 5 del pomeriggio? Andavi in piazza e andavi lì e chiamavi questi disoccupati. Potevano venire, erano disoccupati, dice venite con me e venite che vi farò diventare pescatori di uomini, venite a fare i lavoranti con me. No, nemmeno! Chi va a chiamare? Chi già ha un lavoro. Ecco perché ieri sera mi sono un po' arrabbiato con Roberto Principe, che sarebbe Medjugorje, che sarebbe appare, scompare, che adesso non c'è perché la mamma fa 100 anni. Quindi perché dice, quando io sarò in pensione ti verrò a trovare, sarò con te. No! Non è che non ti voglio. La vita è adesso, non quando sarò in pensione. Quando sarò in pensione poi dovrai curarti dalle malattie, dalle cose, quello che è. Se vuoi venire, devi venire adesso. Gesù ti chiama adesso. Quindi, quando, vi ricordate la canzone di John Lennon? Quando siamo occupati a fare altre cose, la vita accade. E mentre io l'ho visto che le grandi rivelazioni che ho avuto nella mia vita è quando io ho dovuto scegliere se andare alla preghiera o andare a qualche evento, qualche cosa. L'ultimo che c'era, lo ricordo benissimo, c'era il concerto di Ornella Vanoni, mi avevano dato i biglietti per Milano, era un martedì. Dice, ma tanto, la preghiera è ogni martedì. Vieni! E dico, ma no, mi sembra. Poi alla fine non sono andato. Ho fatto la mia preghiera e mi è venuta questa parola. La pietra scartata dei costruttori è una meraviglia. Vado alla preghiera e Gemma, che fa queste profezie, che non è che io ci credo tanto, fa pure sta profezia. Poi dico, Signore, ma dammi una conferma. Di nuovo la parola, la pietra scartata dei costruttori è di una. Cioè, se io quella sera andavo da Ornella, lei mi invita sempre, anche adesso andrò prossimamente. Prossima domenica? Sì, il 28. Mi ha detto, guarda, faccio un concerto per te il giorno del tuo compleanno, non puoi mancare. E quindi, ma è la verità. E quindi, io Il 28 sarò da Ornella. C'è chi può, c'è chi non può. Per dire però, ecco, quando bisogna dare sempre la precedenza al Signore, la priorità va data a Lui, ricordiamocelo, la priorità. Perché proprio mentre tu sei occupato a fare altre cose, Lui ti chiama. E quando andrò in vacanza, quando avrò tempo, no, non funziona così. Gesù chiama gli apostoli mentre stanno lavorando e sono occupati, li chiama, venite, vi farò diventare pescatori di uomini. Lui li guarda, ci sceglie senza una motivazione e non dice nemmeno dove ti porterà e devi lasciare. Alcune cose vanno lasciate. Vi ricordate il giovane ricco? Il giovane ricco. Dice, Signore, che devo fare? Osserva i comandamenti. Ma io li ho osservati tutti. E qual è la ciliegina? Che cosa devo fare? Vendi tutto e segui. Come vendo tutto? C'ho un mucchio di roba io? Va bene, Gesù. Ok. Gesù non è che lo rincorre. Dice, ma no, vieni, dai. Vediamo un po', trattiamo. Vediamo. No, no. Gesù veramente vuole tutto. E così anche i discepoli, quando poi rimangono un po', dice, volete andarvene anche voi? E niente compromessi. E il Signore ce l'ha detto bello chiaro, chiaro, che non vuole compromessi. E vi farò diventare, diventare. Noi non siamo un prodotto già finito. E noi cresciamo volta per... Vi farò diventare pescatori di uomini. Cioè, lui ci fa diventare persone capaci di tirare gli altri fuori dal male. Questa è la bellezza, senza nessuna ricompensa. La ricompensa, è bella questa frase di Ruskin, l'unica ricompensa, la ricompensa per il servizio svolto non è quello che ricevi, ma quello che diventi. Noi diventiamo attraverso il servizio. E poi, ecco, io quando ero provinciale, tutti quelli che mi chiedevano di entrare in comunità, li prendevo tutti. Cioè io in 2 anni ho preso 9 vocazioni a chi non ce n'era niente, perché tutti, li prendevo tutti. E questo mi ricordate, i più antichi si ricorderanno di Padre Simeone, che diceva, anche lui li prendeva tutti, diceva, perché tanto, anche se sono scemotti, avranno la loro Clark, avranno il loro seguito di scemotti, perché la Chiesa non è fatta soltanto di grandi, ma anche di piccoli. Li prendevo tutti, ma perché questo è il procedimento di Gesù. Adesso ci sono il direttorio per prendere i seminaristi, che fa paura, devono essere già santi. Non sono santi i vescovi che li accolgono, figurati, devono essere buoni, bravi, belli, istruiti, docili, insomma, tutto. No, e Gesù non ha fatto così. Gesù ha scelto la feccia. Gesù ha scelto, quindi se noi siamo stati scelti dal Signore, non sentiamoci tanto, tanto in. Il primo chiama Matteo. Matteo era scomunicato, Matteo era scomunicatissimo dalla sinagoga, era un collaboratore con i romani, un collaboratore con l'invasore, uno che ci guadagnava, lo chiama a diventare apostolo. Quindi, ecco qui, poi lo diventa. Quindi, Matteo, Levi nell'altro, cosa c'è tutta una discussione, ma questo non c'entriamo. E viene chiamato e chiama anche, quindi questo era un collaborazionista con, chiama anche Simone, non tuo marito, Simone lo Zelota, Simone lo Zelota che faceva parte di questa setta che era un po', vi ricordate le Brigate Rosse, che bisognava uccidere, uccidevano, gambizzavano, cose, La setta dei Zeloti diceva: basta così, romani, ci vogliono le bombe, diceva Capitan Uncino, bisogna ammazzarli. Barabba faceva parte degli Zeloti quando. Cosa ha fatto Gesù? Chiama Simone lo Zelota. Io me li immagino sempre a tavola quando mangiavano. Quando mangiavano e si discute un po' di politica, magari. Che so, io mi immagino. Matteo, collaborazionista, con Simone lo Zelota. Immaginatevi a tavola, immaginatevi pure quelle due persone insopportabili, Giacomo e Giovanni, che erano soprannominati Boanerges, cioè figli del tuono, perché si accendevano subito. Come quelle persone che dicono: io ci ho vissuto con una persona, non ti preoccupare, io ho queste sfuriate, ma poi mi passa. Ed il problema è che a me non mi passa poi, a me mi dura anni. Poi ho imparato anche questa a farmi scivolare addosso. Quindi immaginate che questo che devi stare con queste persone, devi stare con due piedi in uno stivale, così dice il proverbio. Devi stare sempre sul chi va là, perché una parola di più, questo. Ah! È tipo Giacomo e Giovanni, quindi a tavola stai attento a quello che dici, perché poi c'era Pietro con queste manie di grandezza da capogruppo, sapeva tutto lui, faceva tutto lui e cosa, e poi c'era Natanaele, il Bartolomeo chiamato pure, il contemplativo, quello sempre con la testa fra le nuvole, che faceva sempre. E la preghiera del cuore, tutto ignorante, pescatore ignorante, l'unico che conosceva le lingue, l'unico sistemato era la buon'anima di Giuda, che cercava di aggiustare anche che aveva delle amicizie in Curia e in Vaticano, aveva le amicizie con quindi cercava di mediare, cercava di sistemare le cose. Anche Giuda fu chiamato dal Signore. Questo per dire che la chiamata del Signore non rispetta i canoni che magari rispettiamo anche noi, quelli che devono essere buoni, bravi e belli. E le persone non cambiano, si rivelano umanamente, ma con Gesù. Le persone possono cambiare e noi dobbiamo dare fiducia alle persone perché con Gesù le persone, se lo vogliono, possono cambiare e possono tirar fuori quella meraviglia, perché ognuno di noi ha una meraviglia, ognuno di noi è una meraviglia del Signore, pensata dall'eternità. Quindi noi possiamo aiutare le persone a far incontrare con Gesù. Poi e abbiamo visto l'altro giorno la conversione di Paolo, di Saulo, e da grande persecutore diventò il più grande mistico di tutti i tempi. E Anania è stato complice. Anania poteva dire, gli ha detto al Signore: ma guarda che quello ne ha combinato di cotte e di crude. Eppure lui andò, gli impose le mani e Saulo diventò Paolo di Tarso. Quindi ricordiamocelo che nulla è impossibile a Dio e tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto è possibile per chi crede, rispettando la libertà dell'altro. Se Nicola non vuole diventare santo, io gli posso imporre tutte le mani che vuoi, rimarrà sempre succube di sua moglie Margherita. Quindi, però se lui si vuole liberare, noi, imponendo le mani, possiamo farlo. E poi, Gesù, infatti so Gesù che, proprio leggevo adesso, poco prima, è proprio un grande prete di cui ho grande considerazione. Questo Gesù che non risolve i problemi, cioè, ma da dove li prendono? Ma basta leggere il Vangelo. Gesù ti risolve il problema. Gesù ti guarisce. Questo è quello che chiedete. Da dove li prendiamo? Dalla filosofia. Non lo so, Gesù è stato poi un rivoluzionario. Gesù non poteva entrare più nelle chiese, nelle sinagoghe. Gesù non poteva entrare più, non lo faceva. Gesù predicava in mezzo alla strada. Perché Gesù cosa ha fatto? Ha fatto una cosa sconvolgente. Gesù si portava presso le donne. Va bene che si portava presso anche sua madre. Ma neanche viene citata perché Maria nei Vangeli fa sempre, come diceva mia madre, sta sempre un passo indietro. Quella che era più in vista, che litigava sempre con Pietro, nei Vangeli apocrifi ci sono delle belle litigate di Pietro con chi? Con Maddalena, che era insopportabile. Gesù se la portava presso. Maddalena, la divorziata si portava presso, Giovanna che era moglie dell'amministratore di Erode, quindi una donna importante, lasciò suo marito a Gerusalemme e andava presso questo guru. Se Gesù era uno per la famiglia, gli doveva dire, torna da tuo marito. Invece no, se la portava presso. E poi si portava presso Susanna. Susanna che aveva il money, che dice Luca 8:1, Susanna che manteneva tutti. Gesù aveva anche delle amicizie. Io ho parlato adesso, giorni fa, con un avvocato, diceva, ci sono donne in giro. Ma di donne ce ne sono tante, veramente. Però nessuna che... Ci sono soldi in giro, ma sì, ti assicuro. Perché quello che fa subito specie sono le donne, adesso anche gli uomini e i bambini, e le donne e i soldi. Ecco, Gesù, a parte che Gesù benediceva anche i bambini, ma questo lasciamo, a quel tempo non è come la Tuil, che partiamo, andiamo alla Tuil, a proposito, il prossimo mese scade. E l'iscrizione alla Tuil, venite alla Tuil dal 17 al 23 agosto perché è bellissimo. Fate carte false, nel senso lasciate mariti, mogli, amanti e cose, per una settimana li potete lasciare. Iscrivetevi entro il 31 di maggio. E non è come alla Tuil che abbiamo stanza singola, bagno singolo e cose. Partivano e dormivano tutti sotto gli alberi. E insomma, anche le esigenze fisiologiche, poi le donne anche hanno altre particolarità, tutto lì. Che a quel tempo, adesso se abbiamo fatto l'abbraccio, tutti che ti abbracciano, ti toccano, ti fanno, ti dicono, è che a quel tempo, se un uomo incontrava per strada sua figlia, e se Paolo incontrava per strada Benedetta, non la doveva nemmeno salutare. Leonardo, se incontri Rosanna, non la devi nemmeno salutare. Sì, devi fare così. E così tu con Caterina. Cioè, addirittura se li portava appresso, senza B&B e senza cosa. Gesù è stato veramente, e dice, per questo dice, beato chi non si scandalizza di me. Quel Gesù è edulcorato. Quel Gesù sembra quelle cose finte, Fendi, che vendono a Castel Sant'Angelo. È così, cioè finti, contraffatti. Ecco perché dobbiamo leggere il Vangelo. Ecco, e Gesù sceglie, fa anche questo, controcorrente. E quando camminavano tutti insieme. Gesù predicava, c'erano gli apostoli, c'erano i discepoli, c'erano anche le discepole, anche se il termine al femminile non c'è in ebraico. E quando Gesù sceglie di evangelizzare la Samaria, vi ricordate? Sceglie la Samaritana che aveva cinque mariti, poi noi abbiamo fatto l'interpretazione teologica, però partiamo terra a terra. Che era una donna chiacchierata. E Gesù, quando chiama, non fa sconti, vuole che noi seguiamo e seguiamo le sue scelte. E quindi questo è il modo che poi lo ritroviamo anche nei santi. Vi ricordate San Francesco, frate Masseo, che dice: ma perché tutti vanno appresso a te? Non parli nemmeno bene. E sapete che Francesca aveva la moglie, la mamma francese, quindi non sapeva nemmeno parlare bene tra francese, italiano, latino, volgare, e quello che era. E com'è che tutti vanno appresso a te? E Francesco diceva: perché io sono l'ultimo. Signore ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Teniamolo presente, quindi con le nostre povertà, con le nostre debolezze, il Signore ci ha scelti per confondere tutti i professoroni, tutti i grandi. Quindi io mi sono accorto che quando eravamo tutti seminaristi, erano tutti bravi, tutti umili. Poi qualcuno è diventato provinciale, qualcuno è diventato direttore, ma anche le suore. E mi ricordo una mia amica suora che diventò generalessa addirittura, a che scherzavamo, ci siamo incontrati, io mi ricordo che ero a Roma e lei passò tutta altezzosa, la suorina diventò poi generale, quindi ma chi ti credi di essere? Perché veramente il ruolo poi ci... Allora manteniamoci in questa umiltà, soprattutto di essere chiamati e in questa... perché ci si accorga che le grandi cose che noi riusciremo a fare, le faremo non grazie alla nostra bravura, ma grazie al Signore che abita in noi. Amen. Amen. Grazie Gesù. Grazie, grazie, grazie.